Cime tempestose, Emily Bronti. Crescere edizioni. Capitolo 9. Egli entrò vomitando bestemmie terribili e mi colse nell'atto di nascondere suo figlio nella credenza di cucina. Herton era invaso da un terrore folle di sentirsi in balia delle tenerezze di un bruto o dal furore di un pazzo, perché nel primo caso correva il rischio di essere stretto e baciato fino al soffocamento e nel secondo di essere lanciato nel fuoco e contro una parete. Così il poverino rimaneva perfettamente immobile ovunque lo mettessi. «Eccolo, l'ho scoperto alla fine!» gridò Hilden, agguantandomi per la pelle del collo come si farebbe con un cane. «In nome del cielo e dell'inferno, avete giurato tra voi di uccidere quel ragazzo? Ora capisco perché non ho mai il bene di vederlo, ma con l'aiuto di Satana vi farò inghiottire il trinciante. Nelly, non state a ridere, ho appena ficcato Kenneth con la testa all'ingiù nella macina del cavallo nero. E due contano come uno, bisogna che ammazzi qualcuno di voi, non avrò riposo finché non sarà fatto. Ma il trinciante non mi va, signora Hindley, rispose, è stato adoperato per le aringhe affumicate, preferisco, vi prego, un colpo di fucile. Preferiste essere maledetta, disse egli, e lo sarete. Non vi è legge in Inghilterra che impedisca ad un uomo di mantenere rispettabile la propria casa, e la mia è abominevole, aprite la bocca. Egli teneva il coltello in mano e mi cacciò la punta tra i denti, ma per parte mia non avevo mai avuto molta paura delle sue stranezze. Sputai e affermai che aveva un sapore detestabile e che non l'avrei ingoiato per nessun motivo. «Oh!» egli disse, lasciandomi libera, «vedo che quel piccolo orribile villaggio non è Herton!» «Scusate, Nelly, se lo fosse, meriterebbe di essere scorticato vivo, perché non è corso incontro al salutarmi e si mette a strillare come se fossi un fantasma. Piccolo snaturato, vieni qua, voglio insegnarti come si fa a infinocchiare un buon padre deluso come lo sono io. Ma non vi pare che il bambino starebbe meglio tosato? Ciò dà un'aria di ferocia a un cane e io amo le cose feroci. Andate a prendermi le forbici, qualcosa di molto fiero e pulito. E poi è un'affettazione infernale, una presunzione demoniaca. Il tenerci alle proprie orecchie si è già abbastanza asini senza. Silenzio, marmocchio, silenzio. Ah, bene, allora sei proprio il mio amore. Psst, asciugati gli occhi, ecco, gioia mia, baciami. Come? Non vuoi? Baciami, Herton, maledetto, baciami per Dio, come se fossi disposto ad allevare un simile mostro. Com'è vero che sono al mondo, voglio tirargli il collo. Il povero Herton gridava e si dibatteva con tutta la sua forza nelle braccia del padrone, e i suoi strilli raddoppiarono quando si sentì portato di sopra e sospeso fuori dalla ringhiera della scala. Io gridai che al ragazzo sarebbero venute le convulsioni per lo spavento, e così per salvarlo. Proprio mentre li raggiungevo, Hindley, avendo udito rumore al di sotto, si sporse per ascoltare, dimenticandosi quasi di quel che teneva tra le mani. «Chi è?» domandò, sentendo che qualcuno si avvicinava al piede della scala. Io pure mi sporsi per poter far segno a Heathcliff, di cui avevo riconosciuto il passo, di non venire più avanti. Nello stesso istante in cui i miei occhi abbandonarono Herton, questi con uno strappo improvviso si liberò dalla stretta e cadde. Non avemmo neppure il tempo di non ridire che già il povero disgraziato bambino era salvo. Heathcliff era giunto proprio nel momento critico e con un gesto istintivo ne aveva arretrata la caduta. Rimessolo in piedi, guardò in su per scoprire l'autore del misfatto, un avaro che per 5 scellini si fosse separato da un biglietto fortunato di una lotteria e che il giorno appresso trovasse di avere perso in quell'affare 5.000 sterline, non avrebbe potuto mostrare un volto più disfatto del suo nello scorgere la figura del signor Herschel. Quel volto esprimeva più chiaramente qualsiasi parola l'intenso rammarico di essere stato proprio lui a defraudarsi della vendetta. Se fosse stato buio, oso credere che avrebbe cercato di rimediare all'errore commesso, spaccando il cranio di Herton sui gradini, ma noi eravamo stati testimoni del suo salvataggio e io mi trovavo già da basso con il mio prezioso carico stretto al cuore. Hadley scese con minore fretta, ma rinsavito e umiliato. È colpa vostra, Elena, disse. Avrebbe dovuto tenerlo lontano, avrebbe dovuto portarmelo via, si è fatto male. Male, gridai con rabbia, ma se non si è ucciso resterà un'odiata. Oh, mi domandò perché sua madre non si levi dalla tomba a vedere quel che fate di lui. Siete peggio di un pagano a trattare la vostra propria carne e il vostro sangue in tal modo. Egli fece per toccare il ragazzo, il quale, dopo aver singhiozzato per il terrore, si era poi calmato, sentendosi nelle mie braccia. Ma non appena il padre fece l'atto di posare un dito su di lui, strillò ancora più forte di prima e si agitò tutto come se fosse preso da convulsioni. State lontano, risposi, vi odia come vi odiano tutti, ecco la verità. O avete davvero una famiglia felice o voi vi siete ridotti in un bello stato. Dovrò ancora ridurmi a uno migliore, Nelly, disse ridendo quel reprobo, ridivenendo duro. Ora toglietevi di qua, voi e lui, ascoltate, Heathcliff, andatevene anche voi, che non vi venda e non vi senta, per questa notte non vi ucciderà, a meno che non dia fuoco alla casa. Ma questo dipenderà dal mio piacere. Mentre diceva questo, prese dalla credenza una mezza bottiglia di cognac e se ne versò un bicchiere intero. No, non fatelo, lo pregai io. Signor Heidel, pensateci, abbiate compassione del vostro sfortunato bambino, se non vi importa nulla di voi stesso. Chiunque altro avrà cura di lui meglio di quanto potrei fare io, rispose. Allora, abbiate misericordia dell'anima vostra, disse cercando di togliergli il bicchiere dalle mani. Io, al contrario, avrò un piacere grandissimo di mandarla a perdizione per punire chi l'ha creata, esclamò quel bestemmiatore. Ecco, faccio un brindisi con tutto il cuore alla sua dannazione. Vuotò il bicchiere bruscamente e ci ordinò di andarcene, concludendo col suo ordine con una sequela di imprecazioni troppo orribili per essere ripetute. È un peccato che non posso uccidervi con il bere, disse Heathcliff, facendo eco a quelle maledizioni con altre, non appena la porta si fu chiusa. Fa del suo meglio per arrivarci, ma la sua costituzione è più forte. Il signor Kenneth dice che è pronto a scommettere la sua cavalla, che sopravviverà a tutti gli uomini al di qua di Gimmerton, e andrà alla tomba come il peccatore più decrepito, a meno che qualche fortunato accidente fuori dal comune non gli capiti addosso. Andai in cucina e mi sedetti a cullare il mio piccolo agnello finché non si fosse addormentato. Heathcliff si diresse nel granaio, così almeno credetti. Mi avvidi invece più tardi, che non si era allontanato dalla stanza, ma si era buttato su di una panca contro la parete opposta, lontano dal fuoco, rimanendo in silenzio. Stavo dunque cullando il piccolo Hareton che tenevo sulle mie ginocchia e cantarellavo quella filastrocca che comincia con questi versi. Lontano nella notte piangevano gli infanti, sepolta sottoterra la mamma di quei pianti. Quando la signorina Caterina, che aveva seguito tutto quel tumulto dalla sua camera, mise dentro la testa e bisbigliò: «Sei sola, Nelly?» Sì, signorina, le risposi. Entrò e si avvicinò al fuoco, supponendo che stesse per dire qualcosa. Le alzai gli occhi in viso, aveva un'espressione turbata e ansiosa. Le sue labbra erano schiuse come se intendesse parlare, ma invece di formulare parole emise un sospiro. Ripresi il mio canto, non avendo dimenticato la sua condotta di poco prima. «Dov'è Heathcliff?» domandò, interrompendomi. «Alle sue faccende nella stalla», fu la mia risposta. Heathcliff non mi contraddisse, forse si era stupito. Seguì un'altra lunga pausa, durante la quale scorse qualche stilla scorrere lungo le guance di Caterina e cadere giù sul pavimento. «È pentita della sua condotta vergognosa?» mi domandai. «Questa sarebbe una novità, ma dovrà venire lei. Sull'argomento io non l'aiuterò. Ma no, le cose che non la riguardano direttamente le lasciano indifferente». «Mio Dio, sono molto infelice!» esclamò alla fine. «Gran peccato feci io! Sei difficile da accontentare, tanti amici e così pochi fastidi, e non sai essere contenta!» «Nelly, manterrai il segreto?» ella proseguì, inginocchiandosi vicino a me e alzandomi in faccia i suoi begli occhi con quella specie di sguardo che sa vincere il cattivo umore anche di chi avrebbe tutti i diritti del mondo a conservarlo. È un segreto che vale la pena essere mantenuto? Le domandai meno duramente. Sì, mi inquieta, devo ripararlo. Vorrei sapere quello che devo fare. Oggi Edoardo Linton mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho dato una risposta. Ora, prima che ti dica se è stato un consenso o un rifiuto, dimmi tu che cosa avrebbe dovuto essere. In verità, Caterina, come potrei saperlo? Risposi. Certamente, se si pensa alla bella condotta tenuta oggi in sua presenza, si dovrebbe dire che ti sarebbe convenuto un rifiuto, poiché per averti fatto la sua domanda, dopo tutto quel che è successo, bisogna proprio che lui sia o il più grande stupido o il più grande pazzo che stia al mondo. Se parli così, non ti dirò altro, ribatté capricciosamente rialzando. L'ho accettato, Nelly. Ora dimmi subito se ho sbagliato. L'hai accettato? Allora che giova discutere la cosa? Hai dato la tua parola e non puoi ritirarla. Ma dimmi se avrei dovuto fare così, dimmelo! Ella esclamò in tono irritato, torcendosi le mani e aggrattando le ciglia. Vi sono da considerare molte cose prima di poter rispondere come si deve a una tale domanda, dissi sentenziosamente. Prima di tutto, ami il signor Edward? Chi potrebbe non amarlo? Sì, naturalmente l'amo, ella rispose. Allora la misi alla prova del catechismo, che per la ragazza di 22 anni è molto istruttiva. Perché l'ami? Sciocchezze, l'amo, quello è stesso sufficiente. Niente affatto, devi dire perché. Bene, perché è bello ed è piacevole stare insieme. Male, fu il mio commento. E perché è giovane e allegro? Male ancora. E perché mi ama? Di nessuna importanza detto ora. E sarà ricco e mi piacerà essere la più grande signora di tutta la contrada e sarò orgogliosa di avere un marito come lui. Ancora peggio, e ora dimmi come l'ami. Come ama chiunque, sei sciocca, Nelly. Niente affatto. Amo la terra che c'è sotto i suoi piedi, amo l'aria sopra il suo capo e tutto ciò che lui tocca e ogni parola che lui dice, amo i suoi sguardi e tutte le sue azioni e lui interamente, tutto, tutto quanto. Ecco ora. E perché? Oh, tu ne fai uno scherzo, è di pessimo gusto. Ma non è uno scherzo per me, disse la signorina con cipiglio, volgendo il viso verso il fuoco. Sono ben lontana dallo scherzare, Caterina, risposi. Tu ami il signore Edward perché è bello, perché è giovane, è allegro, è ricco e ti ama. Quest'ultima cosa non ha valore. Tu l'ameresti anche senza di questo, probabilmente. E se ti amasse e non possedesse le prime quattro attrattive, tu non l'ameresti. No, certamente non l'amerei. Mi farebbe soltanto compassione e forse l'aderei se fosse molto brutto e sciocco. Ma vi sono molti altri giovani al mondo, belli e ricchi, anche molto più belli, credo, e più ricchi di lui. Che cosa ti impedirebbe di amare quelli? Ma anche se ve ne sono, non si trovano nella mia via. Non ho veduto nessuno simile a Edoardo. Potresti anche vederne. E lui non sarà sempre bello e giovane e potrebbe anche non essere sempre ricco. Lo è ora e io ho a che fare soltanto col presente. Vorrei che tu parlassi ragionevolmente. Bene. Ciò decide la questione. Se tu hai a che fare solo con il presente, sposa il signor Linton. Per questo non mi occorre il tuo permesso, io lo sposerò, ma ancora non mi hai detto se faccio bene, perfettamente bene, se è giusto sposarsi soltanto per il presente. E ora sentiamo un po' perché non sei felice. Tuo fratello sarà contento, i vecchi genitori di Edgardo non faranno obiezioni, credo, e da una casa disordinata e squallida te ne andrai in una rispettabile e ricca, e poi tu ami Edgardo e ne sei riamata. Tutto sembra piano e facile. Dov'è l'ostacolo? Qui, è qui, rispose Caterina, battendo una mano sulla fronte e l'altra sul petto. Dov'è l'anima? Ho nella mente e nel cuore la convinzione che sbaglio. Mi pare molto strano, non capisco perché. È il mio segreto, ma se non ridi di me te lo spiegherò. Non posso farlo chiaramente, ma proverò a darti un'idea di quello che sento. Ora, di nuovo, accanto a me, adesso, il volto le si fece triste e più grave, le mani strette l'una all'altra le tremarono. Nelly, non fai mai sogni strani, non fai mai sogni strani tu, disse a un tratto dopo qualche minuto di riflessione. Sì, risposi io, di tanto in tanto. E così succede a me. Nella mia vita ho fatto sogni che poi sono rimasti sempre in me e hanno cambiato le mie idee, mi hanno penetrata tutta, mescolandosi con me, come il vino con l'acqua, e hanno alterato il colore della mia mente. E questo è uno di quei sogni, te lo dirò, ma bada di non riderne. Oh, non dirmelo, Caterina, gridai. Siamo abbastanza lugubri, senza invocare spiriti e visioni. Che per impressionarci di più. Andiamo via, andiamo, sii allegra come lo sei sempre. Guarda il piccolo Ayrton, lui non sogna di certo cose triste, come sorride dolcemente dormendo. Ah sì, e come dolcemente suo padre impreca nella sua solitudine. Ti rammenterai, credo, quando io non ero altro che una cosina come questa, e altrettanto giovane e innocente. Tuttavia, Nelly, ti sarò grata se mai ascolterai. Non sarò molto lunga, e questa sera del resto non riesco a essere gaia. Non voglio sentire, non voglio sentire. Mi affrettai a ripetere ansiosamente. Allora ero superstiziosa riguardo ai sogni e lo sono ancora. E Caterina aveva un'aria insolitamente sinistra che mi faceva tenere qualcosa da cui temere qualcosa, da cui potesse uscire una profezia, la previsione di qualche spaventevole catastrofe. Ella parve contrariata, ma non proseguì. Non molto dopo, cambiando apparentemente soggetto, riprese a dire: Se fossi in paradiso, Nello, sarei infinitamente infelice. Perché non sei degna di andarvi? Le risposi. Tutti i peccatori sarebbero infelici in cielo, ma non è per questo. Una volta ho sognato di essere già laggiù. Ti ho già detto che non voglio sentire i tuoi sogni, Caterina. Me ne andrò a letto, lo interruppi di nuovo. Ella rise e mi costrinse a stare seduta poiché avevo fatto l'atto di alzarmi. Questo è nulla, gridò. Stavo solo per dirti che il paradiso non mi sembra fatto per me. E io piangevo fino a farmi spezzare il cuore perché volevo ritornare sulla terra e gli angeli erano tanto adirati che mi hanno buttato fuori, giù, in mezzo all'erica, sulla cima di Wuthering Heights, dove si sono svegliate singhiozzando di gioia. Questo basterà a spiegarti il mio segreto. Non è così per me sposare Edgardo Linton, come non lo sarebbe il paradiso. E se quell'infame che ora è rinchiuso là dentro non avesse ridotto Heathcliff tanto in basso, non avrei mai pensato di farlo. Ora, se sposassi Heathcliff, ne sarei degradata, così lui non saprà mai quanto io lo ami. E questo non perché è bello, Nelly, ma perché lui è più di me stessa. Qualsiasi cosa sia, di qualsiasi cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono simili. E l'anima di Lindon è differente, come un raggio di luna dal lampo, dal cielo e dal fuoco. Prima di questo discorso fosse finito, mi accorsi alla presenza di Heathcliff, che, avendo notato un lieve movimento, volsi il capo e lo vidi alzarsi dalla panca e uscire senza far rumore. Egli aveva ascoltato fin quando Caterina non aveva detto che sposando lui si sarebbe degradata e non rimase a sentire altro. La mia compagna, stando seduta in terra, protetta dall'alto schienale della panca, non aveva potuto accorgersi della presenza né dell'uscita di lui, ma io, sbalordita, le ordinai di tacere. Perché? Domandò guardandosi in giro con inquietudine. Arriva Giuseppe, risposi, cogliendo opportunamente il rumore delle ruote del suo carro sulla strada. Heathcliff entrerà con lui. Non sono neppure sicura che non fosse sulla soglia un momento fa. Oh, non può avermi sentita dalla porta, disse ella. Dammi Ayrton mentre prepari la cena e quando sarà pronta chiamami a cenare con te. Voglio rinnegare la mia coscienza inquieta e convincermi che Heathcliff non ne capisca nulla di cose simili, non è vero? Lui non sa quel che significa essere innamorati. Non vedo una ragione perché non debba saperlo quanto te, replicai. E se tu sei quella che lui si è scelta, sarà l'uomo più sfortunato che mai sia venuto al mondo. Non appena diventerà la signora Linton, lui perderà amicizia, amore, tutto. Hai considerato cosa sopporterai, come sopporterai tale separazione e come sopporterà lui di trovarsi completamente abbandonata al mondo? Perché, signorina Caterina, lui abbandonato, noi separati, esclamò con accento indignato. E chi ci separerà, prego? Non in ogni modo, finché io sono in vita, Elena. E per nessun altro al mondo. Tutti Linton sulla faccia di questa terra possono dileguarsi nel nulla prima che consenta ad abbandonare Heathcliff. Oh, non è questo che intendo e che voglio dire. A tale prezzo non consentirei mai a diventare la signora Linton. Lui sarà sempre per me quello che è stato tutta la vita. Edgardo dovrà liberarsi della sua antipatia per lui, almeno dovrà imparare a tollerarla. Lo farà quando saprà quali sono i miei sentimenti per Heathcliff. Nelly, ora vedo che mi credi una miserabile egoista, ma non hai mai pensato che se io e Heathcliff ci sposassimo saremmo dei mendicanti, mentre sposando Lindon potrò aiutare Heathcliff a rialzarsi e sottrarlo al potere di mio fratello. Con i soldi di tuo marito, Caterina? Le domandai. Non lo ritroverai, non lo troverai così malleabile come fai conto che sia. E benché io non sia davvero un giudice, pure credo che questa sia la peggiore giustificazione che finora tu mi abbia dato del tuo diventare moglie del giovane Linto. Non lo è? Ribatté ella. È la migliore. Le altre miravano a soddisfare i miei capricci e soddisfare quelli di Edgardo, ma in realtà tutto è per amore di uno solo che riunisce quella sua persona, i suoi sentimenti verso Edgardo e verso me stessa. Non so spiegarmi, ma certamente tu pure hai un'idea. Sai come chiunque altro che c'è o ci dovrebbe essere un'esistenza al di là di noi stessi? A che scopo sarei io stata creata se fossi interamente contenuta in me stessa? Le mie grandi pene in questo mondo sono state le pene di Heathcliff e io le ho conosciute e le ho sentite tutte a una dal principio. La sola ragione di vivere per me è lui. Se tutto il resto perisse e lui rimanesse, io continuerei a esistere e se tutto il resto rimanesse e lui fosse annientato, l'universo si cambierebbe per me in un'immensa cosa estranea. Non mi parrebbe più di essere una parte di esso. Il mio amore per Linton è simile al fogliame del bosco. Il tempo lo muterà, ne sono sicura, come l'inverno muta gli alberi. Il mio amore per Heathcliff somiglia alle eterne rocce che stanno sottoterra. Una sorgente di gioia poco visibile, ma necessaria. Nelly, io sono Heathcliff. Lui è sempre, sempre nella mia mente. Non come un piacere, come neppure io sono sempre un piacere per me stessa, ma come il mio proprio essere. Così. Non parlare più della nostra separazione è impossibile.